Tutte le colpe dell'Eurofinanza di Luciano Gallino da Repubblica. La vicenda del Monte dei Paschi si può così riassumere: la banca senese ha messo in pratica un modello di affari identico a quello delle maggiori banche europee. È un modello dissennato che è all'origine della crisi economica in corso dal 2007 e ha portato al dissesto decine di banche in quasi tutti i paesi. Monte dei Paschi ha potuto applicarlo fino a ieri perché una seria riforma della finanza UE non ha compiuto finora alcun passo avanti. Ma parlare dei guai di Monte dei Paschi non dovrebbe condurre a ignorare, come sta accadendo, che all'origine di essi vi sono le storture dell'intero sistema finanziario europeo. Un posto di riguardo in esso occupa il sistema bancario ombra. È formato da enti finanziari che non sono banche ma operano come banche, prestano denaro, emettono titoli e li negoziano, accolgono depositi. Si tratta di fondi monetari, fondi speculativi, veicoli di investimento speciale o strutturato, SIV. Nel 2007 gli attivi del sistema ombra europeo valevano circa 20 trilioni di euro, più o meno quanto gli attivi in bilancio. Stando a un recente rapporto del Financial Stability Board, nel 2011 essi erano saliti a 25 trilioni. Come si legge in un rapporto presentato al Congresso USA fin dal giugno 2008, il carattere che giustifica l'espressione sistema ombra è l'assenza di regolazione e di sorveglianza. Quando Monte dei Paschi acquistò anni fa da un SIV della Dresdner Bank un derivato per 400 milioni, non fece altro che avvalersi del sistema bancario ombra per finanziarsi. Si dirà, ma li ha pur presi da una banca. Errore, un SIV è creato da una banca come una società di scopo giuridicamente autonoma. In quasi tutti i casi non ha una sede fisica né personale, però ha facoltà di trasformare i crediti della banca sponsor in titoli negoziabili, pagandoli con il ricavato di titoli a breve termine che esso emette. È il processo chiamato da noi cartolarizzazione. Tra il 2000 e il 2008, tramite i loro veicoli che possono essere decine per ciascuna banca, le banche europee hanno effettuato un volume di cartolarizzazioni pari a 3,7 trilioni di euro. Italia e Germania effettuano ciascuna circa il 10% delle transazioni, corrispondenti a 347 miliardi di euro per la prima e 326 per la seconda. Il tutto all'ombra, cioè al di fuori della portata dei regolatori e dei sorveglianti. Una riforma finanziaria della UE dovrebbe quindi mettere in primo piano una drastica riduzione del sistema bancario ombra e un severo controllo di quel che resta, mentre governi ed esperti dovrebbero battersi per avviare la riforma stessa piuttosto che cercare ogni volta in vicende locali la chiave del dissesto di questa o quella banca. Se qualcuno, per dire, si mettesse a studiare le origini locali del dissesto di gran parte delle banche regionali tedesche, alcune grandi come Monte dei Paschi, dovrebbe lavorare decenni. Mentre la causa è nuda e cruda, come nel caso Monte dei Paschi, hanno fatto ciò che le leggi permettevano di fare grazie a 30 anni di deregolazione della finanza. Il caso Monte dei Paschi offre altre due utili indicazioni per una riforma efficace del sistema finanziario. In primo luogo va notato che il titolo che ha comprato e utilizzato per operazioni di rifinanziamento è il peggio che l'ingegneria finanziaria abbia inventato. Si è trattato infatti, a quanto si legge, di una obbligazione avente per collaterale un debito, acronimo CDO. Ma al quadrato, una obbligazione avente per collaterale un debito, anche semplice, è di per sé un oggetto pericoloso. Infatti può contenere fino a un centinaio di altri titoli obbligazionari sostenuti da un'ipoteca, ciascuno dei quali può contenere a sua volta gran numero di titoli di debito. Ciò spiega sia il costo di una obbligazione avente per collaterale un debito, in genere superiore al miliardo, per cui viene venduta quasi soltanto a fette, sia l'impossibilità di stabilire il rischio che contiene se non mediante complicatissimi modelli matematici, che quasi nessuno è in grado di capire, inclusi, parrebbe, i dirigenti di Monte dei Paschi. Ora, si noti bene, una obbligazione avente per collaterale un debito al quadrato è formata da fette o tranche di altre obbligazioni aventi per collaterale un debito, il che significa, al confronto, che tenere un barile di nitroglicerina in tinello non è più pericoloso di una bottiglia di minerale. Ci sono poi i guai in cui si è cacciata Monte dei Paschi con l'acquisizione di Antonveneta nel 2007. Sembra siano stati i suoi dirigenti piuttosto sprovveduti, ma fin dagli anni 90 la corsa all'ingigantimento delle banche è stata favorita ed esaltata come un segno di modernizzazione dalle organizzazioni internazionali, dagli esperti, dai governi di tutta la UE. Come risultato, il numero delle banche europee è assai diminuito, mentre è aumentato il peso economico delle più grandi, senza che ciò abbia minimamente giovato all'economia reale. Se nel 2007 erano troppo grandi per lasciarle fallire, oggi sono troppo grandi per evitare che la BCE presti loro 1.100 miliardi all'1% di interesse, di cui oltre un quarto sono andati a banche italiane, come ha fatto tra il novembre 2011 e il febbraio 2012. Un monte di denaro che in misura minima è affluito all'economia reale sotto forma di crediti delle piccole e medie imprese, per la massima parte è stato utilizzato dalle banche per rifinanziarsi e ricapitalizzarsi. Un segno, ve ne fosse mai bisogno, che una riforma del sistema finanziario europeo dovrebbe pure imporre un limite alla grandezza delle banche. In sostanza, la vicenda Monte dei Paschi, nata dall'applicazione letterale di un modello d'affari comune a tutte le banche europee, che ne ha già condotte decine di altre al dissesto, sembra un'ottima occasione per evitare non solo di prendere posizione, ma perfino di parlare di riforma dell'eurofinanza. Eppure c'è un testo da cui si potrebbe partire per discutere di quella che anche sul piano politico, non solo su quello economico, è la più importante riforma di cui l'Italia e la UE avrebbero bisogno. Magari per criticarlo, mi riferisco all'ICANN Report dal nome del presidente del gruppo che l'ha redatto relativo alla riforma della struttura del sistema bancario UE trasmesso alla Commissione a ottobre 2012, è nato male. Infatti 11 su 12 membri del gruppo erano dirigenti di istituzioni finanziarie. Sarebbe come nominare un gruppo di architetti per giudicare i progetti di ciascuno di loro. Tuttavia qualcosa di solido su cui discutere nel rapporto c'è. Tra i problemi del sistema bancario europeo esso indica infatti l'eccessiva assunzione di rischio, l'aumento di complessità, volume e portata che rende difficile il controllo da parte dei dirigenti, l'aumento eccessivo dell'effetto di leva finanziaria e la limitata capacità di assorbire le perdite, l'eccessiva fiducia riposta sui modelli interni di gestione del rischio e sulla disciplina dei mercati. È da un confronto risoluto e ravvicinato con simili questioni che dipende l'avvio a soluzione della crisi europea dinanzi ai costi sociali e umani che essa infligge a milioni di persone. Ed è questo che l'Italia dovrebbe pretendere da Bruxelles. In alternativa, possiamo continuare a discutere se il portone della Monte dei Paschi debba essere restaurato o no. 4 febbraio 2013. Debito lordo o debito netto? Quale medicina per uscire dalla crisi? Bookmark and Share. In Europa la scelta di slegare le decisioni di deficit e di politica monetaria dalla situazione congiunturale e occupazionale ha creato un mostro di cui gli unici beneficiari sono stati i peggiori rentier. C'è da augurarsi che nel prossimo futuro il pragmatismo prevalga su una ideologia reazionaria che sta portando distruzione in tutto il continente, al pari di una guerra. Di Alessandro Guzzini, amministratore delegato di Finlabosim. Lord Turner, presidente uscente della FSA inglese, autorità di vigilanza sui servizi finanziari, ha dichiarato mercoledì scorso al Financial Times che il finanziamento monetario dei deficit pubblici può essere una medicina utile per aiutare l'economia ad uscire dalla crisi. Le dichiarazioni di Turner vanno ad aggiungersi al dibattito ormai in corso da alcuni mesi, lanciato tra l'altro da una testata giornalistica importante come il Financial Times, sulla possibilità di andare oltre le politiche di quantitative easing, che stanno incontrando dei limiti fisiologici nelle dimensioni raggiunte dal debito pubblico, procedendo all'annullamento della porzione di debito pubblico in mano alla banche centrali. In molti paesi, infatti, una fetta consistente del debito pubblico è in mano alle rispettive banche centrali, ed i valori del debito, e a dire il vero anche del deficit, cambiano in maniera anche consistente a seconda che si consideri o meno questa porzione. Il ragionamento fatto dai sostenitori di questa tesi è che essendo le banche centrali in genere di proprietà pubblica, il debito pubblico che risulta in mano alle stesse possa essere annullato senza danni a terzi, famiglie, imprese, investitori esteri, essendo di fatto una partita di giro. Tale tesi, che è stata presto bollata da tanti economisti neoliberisti come foriera di catastrofi, altro non è che un'estensione di quanto sta già avvenendo in diversi paesi sviluppati, in primis in Giappone, dove la banca centrale già da diversi lustri continua ad incrementare le posizioni sul debito pubblico, ma anche in America, dove la Federal Reserve da alcuni anni ha preso ad investire gli interessi del debito in portafoglio in nuovo debito. E già in alcuni paesi, gli USA, ma anche l'Inghilterra, a seguito della legge approvata da Cameron lo scorso novembre, gli interessi pagati sul debito di proprietà delle proprie banca centrale non vengono conteggiati nel deficit del bilancio pubblico. Ed è proprio in Inghilterra ed in USA che il dibattito sul debito in mano alla banca centrale sembra più acceso. Gli anglosassoni, pragmatici per natura, si chiedono se sia davvero necessario portare un paese in recessione o addirittura in depressione per ripagare un debito che, essendo già nelle mani del governo, se venisse cancellato, non danneggerebbe nessuno. Questa discussione, che può sembrare per certi versi paradossale, in realtà riflette una verità intrinseca nel concetto di fiat money, ovvero moneta creata per legge come strumento di pagamento. Tale moneta per definizione può essere creata all'infinito dalla banca centrale di un paese che è emittente di valuta. Ed il debito pubblico, insieme a quello privato, altro non è che lo strumento di emissione. Infatti lo sviluppo dell'economia in un sistema fiat money non può prescindere dall'ampliamento della base monetaria, e quindi dall'incremento del debito che circola nel sistema, visto che la moneta di fatti viene creata dalle banche commerciali ogni qualvolta esse effettuano un prestito. È proprio questo meccanismo che si è inceppato con la crisi finanziaria e che i governi di tutto il mondo, ma non l'Europa, che purtroppo è dominata dalle teorie economiche di estrazione austriaca, hanno cercato di compensare attraverso l'emissione di debito pubblico. Al deleveraging del settore privato ha fatto da contraltare l'aumento del debito nel settore pubblico, e questo ha impedito che il crollo del PIL proseguisse come invece avvenuto in Europa. Vista in un altro modo, la moneta, nel momento in cui le banche commerciali hanno smesso di crearla rifiutandosi di fare prestiti, è stata creata direttamente dai governi che si sono indebitati e dalle banche centrali che hanno acquistato tale debito. La storia recente, ma guardando al Giappone potremmo dire la storia degli ultimi 20 anni, insegna che se questa attività di creazione di moneta avviene entro limiti tollerabili, ovvero in presenza di deficit che non superino il 9-10% del PIL, e in una fase di riduzione del debito del settore privato, non solo non si genera inflazione, ma anzi si riesce appena ad evitare il circolo deflazionistico che si avrebbe altrimenti e che i paesi del Sud Europa stanno sperimentando sulla propria pelle. Ai commentatori e ai politici che considerano populiste e foriere di catastrofi finanziarie tali generi di proposte occorrerebbe ricordare due cose. Innanzitutto che anche nel sistema aureo, che gli stessi commentatori in genere ammirano come sistema monetario ideale, la quantità di moneta aumentava storicamente del 2-3% annuo, in linea con le scoperte di nuovo oro, e che tale nuova moneta veniva immessa nel sistema non a debito. In seconda istanza, che il debito veramente pericoloso per un paese o per una macroarea come l'Europa è il debito verso l'estero, e che l'Europa in questo momento risulta addirittura avere un surplus commerciale con il resto del mondo. All'obiezione poi che una monetizzazione del debito equivarrebbe ad una tassazione nascosta dei patrimoni attraverso la futura inflazione, bisognerebbe rispondere facendo notare che negli ultimi 12 anni i detentori di debito pubblico hanno avuto rendimenti di diversi ordini di grandezza superiori a chi ad esempio abbia detenuto azioni. Questo è, a nostro avviso, causa non secondaria della crisi che stiamo vivendo. Se infatti detenere titoli di Stato sicuri rende più che detenere azioni e quindi strumenti rischiosi, che senso ha per un imprenditore o per una famiglia investire? È questa la prima causa della crisi europea, e l'origine prima dell'insuccesso dell'euro, perché aver creato un sistema in cui i paesi non sono più emittenti ma utilizzatori di moneta, e aver slegato le decisioni di deficit e di politica monetaria dalla situazione congiunturale e occupazionale, ha creato un mostro di cui gli unici beneficiari sono stati per ora i rentier peggiori, ovvero quelli che ottengono un rendimento senza rischiare nulla comprando titoli di Stato. Si è così creato un enorme schema Ponzi nel mercato del debito pubblico, in cui i governi indebitati sono costretti a pagare tassi sempre più alti per attirare nuovi investitori, in un circolo vizioso che assorbe risorse dall'economia reale per aumentare la rendita dei bot people e delle banche. Uno schema che, in assenza di una valvola di sfogo che può venire solo da una gestione intelligente dei tassi di interesse e della moneta, è destinato ad esplodere portando nel baratro l'economia reale ed il sistema finanziario europeo. Speriamo che chiunque vinca le prossime elezioni italiane si faccia portavoce in Europa dell'istanza fondamentale di modificare il fiscal compact e di correggere lo statuto della BCE, inserendo come obiettivo primario della banca, oltre al controllo dell'inflazione, la promozione dello sviluppo economico e dell'occupazione. Il pragmatismo deve prevalere su una ideologia reazionaria che sta portando distruzione in Europa al pari di una guerra. 7 febbraio 2013.